Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Questa mattina ai microfoni di Radio SBS abbiamo come ospite Luca Fiorenza, Senior Lecturer nel Centro di Anatomia Umana alla Monash University di Melbourne. Luca, benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie Francesca.
Allora, con te questa mattina parliamo di un argomento molto dibattuto, da un punto di vista chiaramente un po' diverso di quello nutrizionale, perché appunto ne parliamo nel tuo contesto, ma ci occupiamo di dieta paleo. Allora, tu appunto hai questo laboratorio dove si fa ricerca, che si chiama Paleo Diet Research Lab. La prima cosa che ti direi è quella di spiegarci, di introdurci un po' al lavoro che stai facendo.
Io sono un biologo-antropologo, quindi mi occupo di antropologia e soprattutto di fossili umani. Ho fatto il mio dottorato di ricerca in Germania sull'uomo di Neanderthal, anche se mi occupo anche di altre specie e di altri gruppi umani. Principalmente quello che faccio io è di cercare di ricostruire la dieta dei nostri antenati guardando ai denti. Questo perché c'è una famosa frase di Baron George Cuvier che praticamente dice: mostrami i tuoi denti e ti dirò chi sei. Praticamente tutto quello che passa attraverso la nostra bocca, dove inizia la masticazione e la digestione, tutti questi processi vengono praticamente registrati nei nostri denti. Ci sono diversi metodi per analizzare elementi per ricostruire la dieta dei nostri antenati. Principalmente quello che mi occupo io è quello di guardare l'usura dentale. E questo, in base al tipo di cibo che uno mangia, determinerà anche dei differenti parametri o pattern che praticamente possono essere associati a diete differenti.
E di dati che tu riesci a raccogliere, quindi quanto indietro possono arrivare?
Diciamo che copro una bella fetta, perché vado praticamente dalle popolazioni più moderne fino a qualche centinaio di anni fa, fino al Neanderthal che 30.000 fino a 200.000 anni fa, ma anche vado molto più indietro. Studiamo anche i nostri antenati africani fino a Australopithecus, quindi siamo vicino ai 4 milioni di anni.
Copri una bella fetta di storia umana, diciamo, insomma.
Sì.
Luca, questo è un argomento oggi molto molto attuale, quello della dieta paleo. È una cosa sulla quale si dibatte e innanzitutto, attraverso le tue ricerche, io ti chiederei di agganciarci un po' a questo argomento e chiederei proprio a te di spiegarci un po' meglio di che cosa si tratta quando si parla di dieta paleo.
I principi su cui si fonda questo movimento sono alcuni che si rifanno alla dieta dei nostri antenati. Il succo principale di questo movimento è che noi dovremmo mangiare come facevano i nostri antenati.
Una cosa alla quale noi possiamo risalire appunto grazie anche a ricerche come la tua.
Sì, esatto. Ci sono alcuni punti su cui loro si basano. Prima di tutto appunto dicono di mangiare come facevano i nostri antenati, ma come ho detto poco fa, l'evoluzione umana o la famiglia umana inizia a emergere nel mondo dai 5-6 milioni di anni fino ad oggi. Quindi quando uno si riferisce a mangiare come i nostri antenati, la domanda più spontanea è: ma chi dovremmo seguire? Perché se uno guarda la famiglia, l'albero dell'evoluzione umana, vede che ci sono molte specie che sono emerse, alcune sono estinte in tempi differenti. Quindi è difficile scegliere una di queste specie e prenderlo come modello per la dieta del movimento della paleodieta. Per esempio, se uno guarda cosa mangiavano i nostri antenati dai, diciamo, 2 milioni fino a 4 milioni di anni fa, vede che erano tutti praticamente vegetariani. Solamente verso i 2 milioni di anni, con la comparsa del genere Homo, si inizia a vedere un incremento nella dieta della carne. Però ovviamente questo varia anche all'interno della stessa specie. Per esempio, una nostra ricerca sull'uomo di Neanderthal ha fatto notare che Neanderthal non era come viene generalmente descritto, come un brutale carnivoro. In realtà era molto più sofisticato. Probabilmente mangiava quello che trovava nel suo ambiente. E poiché l'uomo di Neanderthal ha vissuto in periodi differenti, in aree geografiche differenti, quindi in climi differenti, anche il cibo che si trovava, nel clima in cui si trovava, variava. Quindi quello che abbiamo dimostrato noi è che dipende dall'ambiente in cui ha vissuto il Neanderthal, troviamo anche delle diete differenti.
Quindi chiaramente non si può parlare di una dieta o di un'alimentazione specifica risalente al paleolitico, perché appunto la dieta paleo viene da lì, no?
Sì. Uno degli argomenti principali del movimento della paleodieta è quello di mangiare più proteine animali. Quello che abbiamo visto noi, ma anche altre ricerche, ricercatori hanno trovato gli stessi risultati, che praticamente l'uomo moderno, ma anche l'uomo di Neanderthal, abbiamo un limite di quantità di proteine animali che possiamo mangiare. e questo limite è, diciamo, intorno al 35-40%. Questo perché c'era verso il 700, l'800, con i primi esploratori del Nord America, soprattutto di questi cacciatori che andavano nelle foreste a cacciare gli animali da pelliccia, molto spesso si trovavano isolati nella foresta in climi abbastanza rigidi e l'unico tipo di alimento che avevano era il coniglio. Più ne mangiavano e più sentivano fame, perché c'è praticamente questo limite, quindi loro avevano sorpassato questo limite di 35-40% di energie che può derivare dalle proteine animali, e questo causa tutta una serie di effetti come vomito, diarrea, nausea, e in casi più estremi può portare alla morte, perché ci sono proprio dei limiti fisiologici. Quindi l'uomo, ma anche l'uomo di Neanderthal o cacciatori raccoglitori, sanno benissimo che questo limite deve essere evitato. E ci sono praticamente due strategie: una è quello appunto di mangiare altri tipi di cibo, quindi vegetali, piante, frutta; l'altra soluzione è quello di mangiare ironicamente più grasso animale. Se per esempio prendiamo gli Inuit, vediamo che la loro dieta infatti consiste praticamente di risorse che provengono dagli animali, quasi il 95% se non di più. Però se andiamo a analizzare in dettaglio quanta di questi animali loro mangiavano, il 35-40% non viene mai superato in termini di energia derivanti dalle proteine animali. La maggior parte della loro nutrizione deriva appunto da organi come il fegato, il cuore, il sangue, quindi cibi grassi che aiutano a compensare questo limite.
E questi non sono appunto quegli alimenti che sono segnalati anche da coloro che supportano la dieta paleo?
Appunto sì, si può mangiare la carne, loro anche appunto dicono di mangiare la verdura. Ma
però tu dici è una questione di proporzioni, quindi.
Sì, è questione di proporzioni. Poi anche ricollegandoci a questo fatto qui di alimenti che devono essere evitati, in realtà dalle nostre ricerche vediamo che non era proprio così. Per esempio, già prima dell'agricoltura, popolazioni di uomini moderni, ma anche Neanderthal, quindi stiamo parlando 60, 70, 80 mila anni fa, abbiamo evidenze che si cibavano anche dei vegetali che circondavano le loro, diciamo, tra virgolette, caverne. Queste consistevano anche di vegetali che sono esclusi dalla paleodieta, per esempio cereali selvatici, legumi e così via. Quindi abbiamo evidenze che in realtà questi alimenti facevano parte della paleodieta, quella vera, non quella appunto di oggi.
Dal punto di vista invece dei risultati che sta producendo e che emergono appunto dal tuo Paleo Diet Research Lab, appunto in relazione con quella che oggi noi conosciamo come dieta paleo, ci sono degli elementi, ci sono così dei dati che emergono che ci possono aiutare a capire meglio la validità o meno di questa dieta?
Per esempio, uno degli ultimi punti del movimento della paleodieta dicono praticamente che il nostro sistema digerente non è adatto per mangiare cibi moderni. Diciamo che seguendo questa filosofia il nostro corpo praticamente non è adatto a mangiare cibi moderni. Però in realtà non è proprio così.
Cioè, cibi moderni?
Per esempio, latte o i suoi derivati, che questi sono tra gli alimenti che vengono categoricamente esclusi dalla paleodieta. Ma in realtà non è così, perché è vero che prima della rivoluzione neolitica dell'agricoltura, con l'introduzione dell'agricoltura, l'uomo era intollerante al latte fresco. Che cosa è successo? Che le popolazioni appunto del Medio Oriente, quindi stiamo parlando di intorno ai 10-15 mila di anni fa, erano a conoscenza di questa cosa, e una delle strategie appunto per diminuire la quantità di lattosio è appunto di convertire il latte fresco in formaggio e yogurt. Facendo in questo modo, quindi esponendo queste popolazioni piano piano a mangiare alimenti anche contenenti lattosio, però in quantità minore, l'uomo ha sviluppato una mutazione genetica che ha consentito a queste popolazioni di diventare tolleranti al latte fresco. E questo è avvenuto in pochi migliaia di anni. Quindi la teoria che dice che il nostro sistema digerente non è adattato a mangiare cibi moderni cade tragicamente, perché in realtà i nostri dati mostrano che è l'opposto.
Come ci possiamo spiegare, appunto, Luca, lo abbiamo detto, tu non sei un nutrizionista, lo ricordiamo, tu sei un biologo e antropologo e appunto fai ricerca nel centro di anatomia umana della Monash University, quindi chiaramente l'approccio è un altro, però dal punto di vista di quello che consiglia di non mangiare questa dieta, è pur vero che ad esempio intolleranze come quelle al latte sono una cosa comune, tante persone oggi ce l'hanno, quindi tu ci dicevi che il latte in realtà è una cosa che l'uomo dovrebbe riuscire a digerire.
Tra virgolette, allora diciamo che solo il 35% della popolazione mondiale è tollerante al latte. E questo per una serie di motivi, perché ci sono state popolazioni che non sono mai stati esposti a mangiare latte e i suoi derivati, quindi non hanno sviluppato questa, diciamo, protezione, mutazione genetica che permetta loro di digerire il latte e i suoi derivati. Quindi, diciamo, questa qui è una cosa più che si è evoluta nel Medio Oriente e poi è stata trasferita, perché questi, tra virgolette, primi agricoltori si sono mossi in Europa intorno ai 10.000 anni e hanno probabilmente iniziato a rimpiazzare le popolazioni locali. E facendo questo modo non solo hanno portato le loro, diciamo, tecniche rivoluzionarie sull'agricoltura, ma anche trasferito i loro geni. E quindi le popolazioni europee, soprattutto del nord, troviamo che fino al 90-95% della popolazione è tollerante al latte. Quindi quando uno pensa alla dieta non è soltanto una cosa che riempie lo stomaco, ma ci sono anche tanti altri aspetti importantissimi dell'evoluzione dell'uomo.
E quindi dell'adattamento che viene con l'evoluzione dell'uomo ai diversi ambienti.
Eh sì, i passaggi fondamentali dell'evoluzione dell'uomo, quindi passando dagli ominini africani fino ai primi uomini a noi, sono tutti avvenuti tramite cambiamenti nella dieta. Se noi pensiamo, per esempio, che cosa ha fatto emergere l'uomo, è stata appunto la possibilità dello sviluppo del cervello. Quindi abbiamo cervelli molto più grandi rispetto, per esempio, ai primi, nostri antenati. Ma i primi nostri antenati erano vegetariani. Soltanto in un certo periodo storico, intorno ai 2 milioni di anni fa, abbiamo iniziato a mangiare più carne e questo ha permesso appunto di sviluppare un cervello più grande, perché il cervello comunque è un organo molto costoso da un punto di vista energetico, quindi ha bisogno di essere nutrito.
Quindi come potresti spiegare tu, dal tuo punto di vista di ricercatore, questa grande diffusione, questa moda di questa dieta paleo, che appunto a quanto pare ha poco a che fare effettivamente con così l'evoluzione da un punto di vista alimentare dell'uomo?
È difficile da spiegare, soprattutto con l'avvento di internet è difficile controllare le notizie. Cosa posso dire? È un movimento comunque nato da un professore, quindi americano, negli anni 70, quindi comunque ha cercato di basare i suoi argomenti su test scientifici.
Che effettivamente il creatore della dieta paleo è un professore presso il Dipartimento di Scienze della Salute del Colorado State University. Appunto, come abbiamo detto fino adesso, loro sottolineano i benefici appunto di questa dieta paleo. E come dicevi tu, insomma, la sua arma è quella scientifica, quando fa determinate affermazioni dicendo appunto che gli innumerevoli benefici per la salute della dieta paleo sono sul miglioramento della qualità della visione, della pelle, del cervello, del cuore, piuttosto che una diminuzione del rischio di diabete, eccetera. Ecco, come dialogare allora appunto tra scienziati con dati come quelli che possono emergere da ricerche come la tua, che quindi mostrano che effettivamente non sono così reali i dati raggiunti, e quelli invece che vengono messi nero su bianco da scienziati come lui?
Prima di tutto bisogna anche dire che queste prime ricerche sono state fatte negli anni 70. Dagli anni 70 ad oggi è cambiato quasi tutto in termini antropologici, quindi sappiamo molto più in dettaglio come mangiavano i nostri antenati rispetto a quello che sapevamo negli anni 70, quindi ovviamente anche i punti di vista cambiano. In termini di ricerca ovviamente ci sarà sempre un po' di contrasto, ma quello è l'anima della ricerca, solo attraverso la discussione che è possibile interagire con altri scienziati e quindi anche magari cambiare il proprio pensiero in base a risultati che vengono ottenuti con altri tipi di ricerca. Quindi, diciamo, il ruolo del ricercatore è anche quello di essere flessibile e di essere aperto.
Come abbiamo detto fino adesso, è un discorso molto complesso che comporta tanti elementi e tante cose diverse da prendere in considerazione. Ecco, se dovessimo dare qualche elemento critico a coloro che ci stanno ascoltando per provare a costruire un'opinione propria, diciamo, su un argomento come quello della dieta paleo, o magari appunto aprire dei dubbi piuttosto che dare delle certezze, ecco, tu cosa potresti dire?
In termini di dubbi, quello che sappiamo fino adesso è che la chiave di successo dell'uomo moderno è appunto la flessibilità della dieta, indipendentemente dal luogo in cui si trova. Per esempio, al momento la paleodieta dice di mangiare più proteine animali, quindi più carne, ma in realtà se vogliamo seguire veramente il modello paleolitico, la caccia non era così semplice. Quando gli uomini andavano a caccia uscivano per tutto il giorno, era uno sforzo fisico estremo, mentre oggi la nostra caccia è andare al supermercato e comprare la carne, quindi ovviamente questo cambia tantissimo. Diciamo anche in termini un po' più ampi, la specie riesce ad adattarsi se appunto la sua variabilità genetica è maggiore.
Ma quindi questo potrebbe anche valere per coloro ad esempio che seguono una dieta vegetariana, vegana, oppure una dieta macrobiotica, quindi appunto delle diete che sono comunque molto esclusive a livello di cibi, cioè potrebbero fare sì che l'evoluzione e l'adattamento all'ambiente fossero minori?
Adesso non so in termini migliaia di anni quello che succederà in termini genetici dal cambiamento della dieta, anche perché comunque vediamo nella popolazione mondiale ognuno ha una sua dieta. Ovviamente ogni dieta di questo tipo ha delle restrizioni, delle limitazioni, alcune ne hanno limitazioni minori e altre molto maggiori, per esempio la paleodieta apparentemente esclude molti elementi nutritivi che sappiamo che fanno bene, tipo i legumi.
Quindi se diciamo che l'esclusione dalla dieta di alcuni cibi può portare a un rischio da un punto di vista evoluzionistico, questo potrebbe valere per qualsiasi dieta in cui si escludono alcuni alimenti.
Diciamo di sì, se un giorno tutte le piante del pianeta spariscono e ci sono solo animali, ovviamente uno si deve adattare. Però diciamo comunque il succo è proprio questo qui, se, anche nell'evoluzione umana, se prendiamo alcune specie che si chiamano appunto parantropi, che erano contemporanei agli australopiteci, erano appunto specie molto specializzate in quello che mangiavano e nel tipo di ambiente in cui vivevano, e a un certo punto si sono estinte. Diciamo la specie generalista in genere riesce ad adattarsi meglio ai cambiamenti climatici, e quella lì che è specialista fa fatica. Bisogna anche essere consapevole dei limiti. Se uno segue una dieta è consapevole che ci sono dei limiti, quindi cerca di compensare questi limiti. Per esempio, ovviamente in realtà popolazioni completamente vegetariane moderne non esistono anche in termini del paleolitico. Abbiamo per esempio alcune popolazioni, quelle indiane, che appunto per religione seguono una dieta vegetariana, probabilmente forse è l'unica in termini di popolazioni che conosciamo che segue appunto questo tipo di dieta.
Diciamo che non c'è ancora un punto, non possiamo dire che esiste una verità assoluta sulle diete migliori o peggiori. Certo è che appunto, come dicevamo prima, le proporzioni del cibo consumato nella dieta dell'uomo è ancora importante che siano, insomma, il più variate possibili. E invece, se mi devi dire i miti da sfatare della paleo dieta.
Il mito da sfatare è appunto il limite, che in realtà abbiamo un limite fisiologico di quante proteine animali possiamo mangiare. Quindi questo non può essere illimitato. E il secondo mito da sfatare è appunto che il nostro sistema digerente in realtà si adatta molto velocemente al tipo di cibo. E abbiamo evidenza per esempio con l'intolleranza o tolleranza al latte e ai suoi derivati. Il terzo mito da sfatare è che è uno dei, anche degli altri capi principali del movimento della paleodieta, che durante il periodo della rivoluzione neolitica, quindi passando da uno stile di vita di cacciatore raccoglitore a uno stile di vita appunto agricolo, se compariamo la salute, lo stato di salute delle prime popolazioni agricole con quella dei cacciatori raccoglitori, vediamo che i cacciatori raccoglitori, la loro salute era migliore rispetto alle popolazioni agricole, e loro giocano su questo punto cardine. Dice, vedi, se mangiavi come un cacciatore raccoglitore aveva una salute migliore, mentre con l'avvento dell'agricoltura questo è cambiato. Però anche quello lì è un mito da sfatare, perché mentre è vero che sì, i risultati archeologici mostrano appunto che le prime popolazioni agricole lo stato di salute non era ottimale, quindi probabilmente minore rispetto ai cacciatori e raccoglitori di quel tempo, in realtà però le cause erano differenti, non erano correlate alla dieta in se stessa. La prima causa è che questo periodo qui storico coincideva con quasi il culmine dell'era glaciale, quindi uno dei periodi più freddi della storia umana. Quindi se proviamo a pensare alla tecnologia limitata dei tempi in termini agricoli, associata appunto con condizioni climatiche super sfavorevoli, faceva sì che appunto la maggior parte dei raccolti magari falliva, quindi questo poteva portare a periodi di fame. E l'altro punto che è importante è che quando si passa da uno stile di vita cacciatore raccoglitore, cosa fa? Praticamente si muove sempre, non sta mai nello stesso posto. E questo praticamente è un fattore estremamente limitante per tutte quelle malattie che si diffondono per popolazioni che sono sedentarie. Quindi sì, è vero che per un qualche centinaio di anni lo stato di salute delle prime popolazioni agricole non era dei migliori, però i fattori appunto non erano in realtà correlati alla dieta, ma a altri fattori climatici, tecnologici e anche da un punto di vista demografico e stile di vita, correlato anche appunto alla diffusione di malattie epidemiche.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.